del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ringraziamo il Signore che ci dà ogni giorno, che ci invita ogni giorno a cercare il nutrimento che rimane per la vita eterna. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, versetti 22-27. Il giorno dopo la folla rimasta dall'altra parte del mare vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono al di là del mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare, non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di Lui, il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo. Parola del Signore. Anticipo quello che sicuramente poi riprenderò più avanti, che il discorso di Gesù, vediamo che comincia adesso, più propriamente va dal versetto 35 fino al 58. Nel versetto 59 impariamo quello che ora non sappiamo, cioè che Gesù ha pronunciato questo discorso nella sinagoga di Cafarnao. È lì che il versetto 59 ci avverte di questo. Quindi dal 35 al 58 c'è il discorso. Questo per dire una parola poi sui versetti di oggi. E la mia proposta è sempre, da un po' di anni, che questo discorso si divide chiaramente in due parti, intitolato ciascuna parte con la stessa espressione: io sono il pane della vita, versetto 35, e di nuovo versetto 48, io sono il pane della vita. Le due parti svolgono i due membri di questo annuncio. La prima parte, il pane della vita sono io, è tutto sulla fede, tutto sulla fede. Lo vedremo che è così fin dall'inizio, e anche l'ultimo versetto, il 47, lo conferma: colui che crede. Questa è l'inclusione, e questa è sulla fede, sono io il pane della vita. Tutta la seconda parte è il secondo membro, il pane della vita. Io sono quel pane che dà veramente la vita, e vedremo difatti che il confronto è con la manna che non dava la vita. I vostri padri mangiarono e morirono, fin dall'inizio è detto così, versetto 48, 49 propriamente, e così si conclude al 58, con la stessa espressione: mangiarono e morirono. Quindi la seconda parte è sulla, comunque dovremmo verificare, però è diviso a mio parere in modo molto preciso, tutto è molto coerente. Questo può servire, almeno a me è servito quando ho trovato questa divisione, che non si trova molto difficilmente, non so se qualcuno lo troverà nei commenti. I commenti sono un po' devianti in questo, secondo me, però questo è per dire che questi versetti che precedono, ne leggiamo soltanto una prima parte oggi, anticipano tutti questi temi, anticipano questi due grandi temi, cioè che chi dà quel il cibo vero è Gesù, in quanto figlio dell'uomo, eccetera, e che questo cibo vero è quello che rimane per sempre, lo dice anche il versetto di oggi. Questi due aspetti che saranno del discorso successivo, noi li troviamo già anticipati qui. Ecco, vediamo più da vicino il contesto immediato dal versetto 22 e poi l'inizio della risposta di Gesù.
Questi versetti di oggi mi sembrano riprendere una presa di distanza che c'era già con il suo allontanarsi dalla folla al versetto 15, che la cercava per farlo re, e il suo ritirarsi sul monte da solo. Adesso mi sembra che questa parola di rimprovero, sottolineata dal versetto 26, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato e vi siete saziati, e operate non per il cibo che viene meno, ma per quello che rimane per la vita eterna. Mi sembra che questo sia il punto per nei versetti di oggi, il punto di riferimento, cioè una parola di correzione, una parola di Gesù che vuole mettere a fuoco che cos'è che muove il cuore. E appunto mi sembra che il suo insegnamento, il suo rimprovero sia quello di cercare ciò che sazia materialmente. In questo io pensavo molto alla lontana tutto l'insegnamento di Coelet sulle tante ricerche che poi diciamo in una visione sapienziale è poi vanità, non è veramente una ricerca profonda. Coelet poi mi pare che si chiuda, che si debba dire così, che si chiude nel timore del Signore. Questo è l'insegnamento alla fine. Qua invece appunto dice cercare il pane che rimane per la vita eterna. Mi pare che l'insegnamento di Gesù che poi dopo si aprirà sia quello su un pane che non perisce, e cioè non semplicemente il timore del Signore, ma su una operazione che sta facendo il Padre, che ha sigillato, ha messo il suo sigillo sul Figlio dell'uomo che fa questo, che dà questo cibo.
Ma a me la pericope di oggi mi ha fermato sul punto in cui dice che il figlio dell'uomo vi darà il pane della vita. Al versetto 27 dice: operate non il cibo che perisce, ma il cibo che rimane per la vita eterna, che il figlio dell'uomo vi darà. E quindi questa è la seconda volta che c'è questa espressione, l'avevamo trovata al 5:27, dove dice: il Padre, sottinteso, ha dato il potere al Figlio di fare il giudizio perché è il Figlio dell'uomo. Ecco, quindi sono le due prerogative del Figlio dell'uomo: fare il giudizio e dare la vita attraverso il pane della vita. Quindi quello che si diceva del dono del Padre al Figlio, cioè dare la vita e fare il giudizio, mi sembra che qui sia completo, perlomeno abbia già una completezza il discorso, e quindi si vede sempre di più come questo figlio dell'uomo non è l'uomo Gesù, come dicono spesso i padri, anche Sant'Agostino stamattina.
Non solo i padri.
Ma anche appunto i commentatori, quindi figlio dell'uomo è molto di più qui, è Daniele 7, c'è poco da fare, ecco, quindi.
I versetti dal 22 al 25 che descrivono questi movimenti, come del resto alla fine queste parole Gesù disse insegnando nella sinagoga a Cafarnao, danno hanno, diciamo, il tono di un racconto, di una cronaca che deve anche dare ragione di certi movimenti geografici, quindi rendono questo discorso molto lungo, molto articolato e molto anche, sembra insomma, non concreto ma astratto, cioè spiega delle cose ma in modo astratto, però in una cornice molto concreta di un ricordo, di un ricordo di un evento accaduto molto significativo, di cui si ricordano tutti i particolari. Questo mi sembra importante, perché è come proprio la testimonianza di qualcuno che c'era e spiega. Tuttavia io non, sarà un dettaglio, però io non ho capito bene che movimenti siano, perché la folla che stava di là dal mare, cioè sembra già a Cafarnao, vide che non c'erano altre barche, ma solo quella su cui erano saliti i discepoli. E quindi si chiedono dove sia Gesù, perché hanno visto partire la barca su cui Gesù non c'era, c'erano solo i discepoli. Cioè, hanno visto che c'era, hanno visto che era partita solo una barca e loro sono a Tiberiade, perché dopo dice: la folla vide che Gesù non era là, né i suoi discepoli, cioè dove sono stati moltiplicati i pani, evidentemente, salirono sulle barche e vennero a Cafarnao alla ricerca di Gesù. Ma allora il versetto 22, dove si svolge? Il giorno dopo, di là dal mare, quindi a Tiberiade, dove Gesù aveva... Sì, ma dice... che stava di là dal mare, e si riferisce ancora a Tiberiade, quindi di là dal mare, o è Cafarnao, perché Cafarnao non funziona.
Cioè io intenderei che l'evangelista parla come pensando come riferimento ai discepoli che ormai sono arrivati a Cafarnao, quindi pensandosi a Cafarnao dice sono rimasti là del mare, cioè nel luogo della moltiplicazione, diciamo Tabda, diciamo. Poi in quel luogo lì arrivano le barche che arrivano da Tiberiade e proseguiranno verso
Cafarnao. Cafarnao è dove arrivano, al di là del mare e dall'altra parte.
Di là dal mare è il luogo della moltiplicazione. Lui dice di là dal mare perché si pensa insieme ai discepoli, l'evangelista si mette come punto di riferimento a Cafarnao, dove sono già arrivati.
Il luogo non mi sembra che sia precisato, è al di là. Un luogo deserto al di là del mare, cioè i verbi di questi primi versetti 22 e 23 sono complicati anche in greco, e qualcuno sostiene, secondo me con buona ragione, che qui c'è un'altra mano, ci sono diverse edizioni, interviene qualcuno che vuole precisare bene le cose complicando un po' il testo, e molto probabilmente vuol dire e vuol sottolineare che è stato un miracolo il fatto che Gesù adesso si trova a Cafarnao. E per sottolineare questo aspetto, questo che è intervenuto, se è vero che è così, in ogni caso per sottolineare questo aspetto, comincia a precisare, però in modo che complica un po' le frasi su cui è intervenuto, comincia a precisare appunto che non che c'era una sola barca quando è avvenuto il miracolo, ma che il giorno prima, quando i discepoli sono partiti, c'era una barca sola e Gesù non è entrato con i discepoli. Quando hanno visto che questa unica barca in cui i discepoli erano entrati, Gesù non è entrato, e loro hanno trovato Gesù dall'altra parte, e dicono quando sei venuto qua. Difatti la domanda è quando sei venuto qua. Probabilmente è un po' complicato, probabilmente non è così chiaro il testo, cioè ha complicato il testo, quindi non dobbiamo chiedere che sia chiarissimo, però l'intenzione sembra abbastanza chiara. L'intenzione è di precisare che è stato un miracolo il fatto che Gesù è dall'altra parte. Vuol dire che c'erano altre barche. Questa gente va in barca per arrivare a Cafarnao. da Tiberiade arrivano molte altre barche. Quello che si dice prima sull'unica barca non è in quel momento, è il giorno prima. Il giorno prima c'era una barca sola e questa barca era partita con i discepoli. Gesù non era, hanno visto che Gesù non era con i discepoli. Gesù non l'hanno più visto, Gesù è scappato. E quindi penso che voglia dire così, cioè che si riferisca al giorno prima. Il giorno dopo arrivano molte altre barche in quel luogo e la gente monta su quelle barche, non c'è più, i discepoli non ci sono più, Gesù è sparito, e vanno a Cafarnao con le barche. E quando arrivano a Cafarnao trovano che Gesù è già là. E come ha fatto ad andare là? Probabilmente è interessante comunque, sì.
Ma a me sembra che qui lo sforzo del testo sia di spostare la ricerca su un piano diverso, come era stato un po' il discorso con la Samaritana, in cui Gesù dice che dà l'acqua per la vita eterna. E qua mi sembra che sia un po' sempre lo stesso discorso. Gesù vuole portare le folle, la gente che lo cerca, a cercare al di là del cibo materiale il cibo che rimane per la vita eterna e che lui adesso promette. E lo promette in quanto figlio dell'uomo su cui Dio ha posto il suo sigillo. E mi aveva colpito Sant'Agostino, dice, qui cita il Salmo 44 e dice quel sigillo di cui dice il Salmo: Dio, il tuo Dio, ti ha unto al di sopra dei tuoi eguali.
45, 44, sì.
E mi sembrava molto, molto bello, ecco, questo, citando il Salmo in qualche modo, questo sigillo che Dio ha posto su di lui in quanto figlio dell'uomo e quindi anche figlio di Dio, è colui che dà un cibo che rimane per la vita eterna. E quindi tu, quello che hai accennato tu all'inizio, cioè sta spostando il discorso su un piano di fede, e lo dirà poi al versetto 29, l'opera di Dio è che crediate in colui che il Padre ha mandato, colui che ha il sigillo del Padre, colui che al capitolo 10 dirà il Padre ha santificato e inviato nel mondo. Mi sembrano tutti modi di con cui Gesù si autorivela e cerca di portare alla fede.
Veramente mi sono chiesto, il versetto 26 è un invito, in verità vi dico, voi mi cercate, un invito indiretto che poi appunto si esplicita nel versetto 27. E voi mi cercate non perché avete visto segni, quindi qui sembra che vedere segni sia positivo. Altrove abbiamo visto che la fede nei segni è importante, ma non è sufficiente, comunque non è la fede completa. Qui vedere segni sembra implicare capire il segno, che ha un significato più profondo. Ecco, il mio problema è questo, che in verità la folla dopo il miracolo ha detto, se prendiamo il testo come coerente, no? Al versetto 14, costui è il profeta, colui che viene nel mondo. Quindi sembra aver capito il segno, non è semplicemente che ha mangiato e bevuto, ha dedotto da questo segno che Gesù è il profeta di cui parla Deuteronomio è colui che viene nel mondo, ecco, quindi andare al di là del fatto materiale di aver mangiato e bevuto, e cerca Gesù per farlo re, non è solo per mangiare e bere tutti i giorni. Da un lato sembra così, dall'altro qui, come diceva Chiara adesso, sembra che la contrapposizione sia appunto fra un cibo più spirituale, ciò che è spirituale o che è più profondo rispetto al fatto che hanno mangiato e bevuto. Sembra porre questo, io insomma sento in questo un punto interrogativo, non dico che sia contraddittorio. E poi noto appunto, ma questo l'avete già detto, il versetto 27 è allusivo ancora, nel senso che non spiega, però contiene ambedue i punti che poi verranno sempre più svolti, no? Perché dice, parla di un cibo che rimane in vista per fino, potremmo anche intendere fino alla vita eterna, di cui ci si comincia a nutrire e che porta fino alla vita eterna, e che il Figlio dell'uomo vi darà, qui lo dice al futuro, non lo sta dicendo lo dà adesso, il Figlio dell'uomo vi darà. Quindi sono ambedue i punti, il cibo, che è un cibo particolare, che proprio il Figlio dell'uomo darà. Tra l'altro qui dice che il Figlio dell'uomo vi darà, mentre poi dopo nel versetto 32 dice che Gesù stesso dice il Padre vi dà. Qui dice al presente però non so se questo sia una differenza, perché si può dire ambedue le cose probabilmente. Comunque è interessante notare questo, quando Gesù poi va avanti e dice che è il Padre che dà questo cibo, mentre invece nel testo di oggi, molto bello, il Figlio dell'uomo vi darà. A me sembra una cosa nuova questa rispetto alle affermazioni che abbiamo visto fino adesso sul Figlio dell'uomo, che il Figlio dell'uomo, capitolo 5, fa il giudizio e risuscita i morti. E non si parla di risurrezione dei morti, si parla di un cibo che non si sa ancora cos'è, che poi si impara che è lui stesso, eccetera, comunque di un cibo che, mangiando il quale, si vive per la vita eterna. È già un'espressione diversa, parla di un Figlio dell'uomo dà questo cibo. Il motivo è il versetto 27b o c, che è molto, molto bello, anche se rimane misterioso, perché il Padre, cioè Dio, come dice, ha sigillato, ha messo su di lui il suo sigillo. Ci può essere un parallelo o una vicinanza, ecco, finisco con questo, col capitolo 3, versetto 34, anche lì un'espressione molto profonda. Ricordate, quando si parla della testimonianza, il versetto 34 dice: colui infatti che Dio mandò parla le parole di Dio, in senso forte, cioè è Dio che parla in lui. Per cui chi crede in quello che dico io crede in Dio in realtà, così è. Difatti qui la ragione è, difatti, non dà lo spirito senza misura. Questo è interpretato in diversi modi, ma uno dei modi non è che Gesù dà lo spirito senza misura, sarebbe, ma il soggetto sottinteso sarebbe Dio ancora, cioè Dio dà a Gesù lo spirito non come ai profeti, è sempre misurato lo spirito. Lo spirito senza misura c'era solo Dio, che è il suo spirito. Lo spirito senza misura lo dà a Gesù, e perciò le parole di Gesù non sono solo come quelle dei profeti, che pure sono parole di Dio, ma è Dio stesso. Mi sembra che ci sia questo punto qui. Il testo di oggi dice che il Padre ha posto su lui il suo sigillo. Potrebbe essere che questo sigillo fa allusione allo spirito, perché anche lo spirito è chiamato sigillo, e in altri testi, anche poi in Paolo, il sigillo dello spirito. Può essere che qui Dio ha posto il sigillo su di lui, cioè Dio ha dato tutto il suo spirito a Gesù.